benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Giallo, rosso, blu, viola e nero, tutti i colori dei cereali. Siamo state l'azienda agricola Auris di Dairago, in provincia di Milano, che coltiva grani pigmentati. I cereali colorati sono ricchi di antociani, carotenoidi e flavonoidi, composti fenolici antinfiammatori. Sono in corso studi per approfondire i vantaggi per la salute e come coltivarne alcuni alle nostre latitudini. Nell'Alto Milanese c'è un campo sperimentale al quale collaborano l'Università di Milano e Torino. Noi ci siamo stati con l'ERSAF, l'ente regionale di sviluppo agricolo e forestale della Lombardia e la Casa dell'Agricoltura di Milano. Grani giallo, rosso, blu, viola, mais nero e rosso, orzo nero. Sono alcuni tra i cereali pigmentati coltivati a Dairago, provincia di Milano, al confine con il Varesotto e il Novarese, dall'azienda Auris. Il giovane titolare, Daniele Noè, ha iniziato a coltivare mais a 12 anni con lo zio. La famiglia però non è di agricoltori di tradizione, quindi trovare la terra è stata ed è tuttora una tra le difficoltà maggiori. La competizione con l'industria manifatturiera e il suo indotto di abitazione e zone commerciali è ben visibile anche attorno all'azienda Auris. Daniele Noè ci racconta che cosa fanno.
Nuova sede della nostra azienda che abbiamo inaugurato a novembre dell'anno scorso. È di fatto un'azienda agricola che è nata dalla mia passione nel 2015, che è quella di recuperare e creare poi delle filiere produttive e di trasformazione di varietà di cereali e semi che hanno caratteristiche interessanti a livello nutrizionale e salutistico. Il motivo per il quale in questi anni io e la mia compagna Daniela siamo andati anche a fare viaggi molto lontano per andare a reperire, dopo diversi studi e faticosi contatti, una serie di varietà di semi e di cereali, ad esempio quelli che sono naturalmente senza glutine. Abbiamo varietà di mais, ad esempio, o tipiche italiane ma storiche, come il mais marano, che è di fatto la varietà da cui abbiamo iniziato. Una foto originale di quando avevo 12 anni e ho iniziato a coltivare questo mais assieme a mio zio. Poi man mano abbiamo inserito tante altre varietà, come possono essere il nero spinoso della Valcamonica, poi varietà particolarissime che derivano dai mais sudamericani peruviani come il mais morado, che hanno un colore e una concentrazione di antociani e di altri pigmenti che è elevatissima. Coltivarli qui non è banale perché c'è stato bisogno di un lavoro di acclimatamento della varietà che è durato quasi 10 anni. Siamo specializzati anche nei semi dei superfood, i semi minuti. Stiamo provando a coltivare piante come l'amaranto, la quinoa del Sud America o anche la chia. Di fatto siamo orgogliosi di essere stati i primi in Italia ad essere riusciti ad avere una coltivazione, una produzione effettiva di chia con i primi 3 ettari raccolti nel 2024, dopo 8 anni di fallimento. Infatti continuiamo a coltivare questa pianta che a livello economico non ci sta dando soddisfazione nonostante il costo di vendita al pubblico, però ci crediamo e speriamo che in futuro abbia più senso. E abbiamo altri pseudocereali come il grano saraceno, diversi tipi anche qui di grano saraceno, l'esculentus e il tartarico. Oltre a quello, un altro cereale senza glutine, il miglio. In questo caso una pannocchia di miglio nero, quindi anche qui un cereale già conosciuto ma con delle colorazioni inusuali. E lì poi andremo a vedere se effettivamente a livello di ricerca avrà delle caratteristiche interessanti. I cereali che normalmente contengono glutine, li abbiamo dall'orzo, in particolare noi coltiviamo dell'orzo mondo, che è un orzo nudo ricco in beta-glucani, avena, anche in questo caso avena nuda ricca in beta-glucani, hanno caratteristiche simili, orzo e avena. Poi abbiamo quello che è il nostro prodotto di punta adesso, che sono i grani pigmentati, in particolare varietà di grano tenero, che hanno una caratteristica di avere la capacità di produrre naturalmente questi pigmenti della famiglia dei polifenoli, degli antociani, dei carotenoidi, che vanno poi a dare una colorazione al chicco che è totalmente inusuale. Abbiamo chicchi blu, varietà viola, varietà nere e varietà gialle, dove la parte di pigmento è all'interno dell'endosperma del chicco. E abbiamo sia grani teneri che una varietà di farro.
Dall'interno dell'azienda Auris ci spostiamo con Daniele Noè accanto al capannone, dove si trova il campo sperimentale di Dairago.
questo è un contesto di azienda agricola e agricoltura molto periurbana, molto una situazione dove il consumo di suolo è continuo e c'è una precarietà anche dei terreni, nel senso che questi terreni ad esempio sono già tutti edificabili, ma non solo prima lì, prima ma molto più lontano. E questo da parte nostra come azienda agricola ci disincentiva a aumentarne la fertilità, perché dall'oggi al domani ti trovi le ruspe e te lo tolgono. Sono in affitto, incomodato d'uso, e per chi come noi di fatto è nato da zero come azienda agricola l'accesso ai terreni non è semplice, perché quei pochi che rimangono se li contendono già gli agricoltori che ci sono. Intanto qui vediamo già quello che è il campo prove, che è questo rettangolo dove ci sono 20 varietà ripetute tre volte, 60 parcelle più un'altra decina di sperimentali che non fanno parte del progetto. Abbiamo seminato in maniera precisa con la tecnologia GPS tutte queste parcelle. Qui sono almeno tre per tipo di varietà, con chicco blu, chicco viola, chicco nero. Alcune addirittura hanno combinato la presenza degli antociani nello strato aleuronico e nel pericarpo con i carotenoidi, quindi sarà una varietà nera fuori, gialla dentro. Poi nero non è proprio nero nero, nel senso è un marrone scuro, però la classificazione è quella. E l'origine genetica iniziale vera, quindi non inventata, è quella di grani che hanno avuto delle mutazioni spontanee e sono stati ritrovati alla fine dell'Ottocento da un botanico in Etiopia. Aveva visto che avevano queste colorazioni particolari e sono state poi classificate e messe un po' nel cassetto per decine di anni come qualcosa di inusuale. C'è una curiosità: tra le prime nazioni, le prime realtà che sono interessate ai grani pigmentati c'è la Nuova Zelanda, e all'inizio avevano introdotto questi grani pigmentati perché, avendo questo colore diverso, destinavano il grano viola per l'alimentazione animale, quindi il grano con quel colore, alimentazione animale. Dopodiché hanno visto che poteva essere buono anche per l'alimentazione umana, avendo anche questi antiossidanti, quindi poi le cose sono cambiate. Adesso ci sono realtà in giro per il mondo, non tantissime perché sono ancora poco conosciuti. In Italia di fatto sul grano tenero che ha portato tutta questa ampia varietà siamo noi. Ci sono qualche realtà nel mondo che già ha fatto delle filiere sui pigmentati. Nord America, qualcosa in Medio Oriente, Nuova Zelanda, Australia e soprattutto, perché il governo sta veramente spingendo, l'India. Non ce l'aspettavamo, ma la maggior parte delle ricerche arrivano da quei paesi.
Proseguiamo la camminata nella zona del campo sperimentale e arriviamo dove ci sono le parcelle del grano dai pigmenti gialli più accentuati rispetto a quelle a cui siamo abituati, ocra naturale. Daniele Noè ci racconta come la ricerca riguardi anche i benefici alimentari.
Quello che potete vedere sono che hanno una morfologia diversa, hanno poi altre caratteristiche diverse che noi siamo andati man mano a registrare. Quello che poi faremo da quando iniziamo le raccolte sarà anche tutti i parametri di produzione, resa e qualitativi, nonché la parte più scientifica dove andremo con le università a studiare anche la concentrazione di questi antiossidanti e la capacità di questi antiossidanti di rimanere anche nel prodotto finito trasformato. Gli antociani nel regno vegetale vengono prodotti da diversi tipi di piante, in diverse parti, dai fiori ad alcuni semi, a certe verdure, eccetera, ma averceli in un prodotto secco di consumo quotidiano come i cereali non è affatto scontato e banale, di queste sostanze, di questi fitonutrienti. E questo, essendo una novità quasi assoluta, non ci sono studi di lungo termine che ci dicono che il consumo quotidiano di grani pigmentati apporta qualche tipo di beneficio nella prevenzione o in qualche tipo di beneficio sulla salute. Però ci sono tantissimi studi sugli antociani in generale che ne attestano le proprietà. Quello che stiamo percorrendo sono strade nuove che hanno un costo e tante incognite, però crediamo fortemente nella potenzialità che possano avere in futuro, soprattutto in contesti come l'Italia, dove nel food sappiamo fare qualcosa e che non possiamo concorrere nel produrre una commodity a dei prezzi bassi, perché i territori che abbiamo sono pochi, sono piccoli, i costi che abbiamo sono elevati, per cui non c'è assolutamente una possibilità di competere in quel senso. Queste di fatto rientrano tra le special, per cui non hanno lo stesso valore, ma il valore viene fatto anche in base a quella che è la domanda offerta e il mercato che c'è. Sono tante le cose che dobbiamo ancora affrontare e i problemi e gli ostacoli da superare, però già questo primo passo, in questo primo anno, con questo progetto che abbiamo appena vinto, ci può dare la possibilità di attestare anche a livello scientifico con le università quelle che sono le caratteristiche e le proprietà di questi frumenti. Qua abbiamo raccolto, perché man mano dei campionamenti, qua abbiamo raccolto con una mini bat, che è un attrezzino che fa una sorta di mini trebbiatrice a batteria manuale, che ha tirato via questa varietà, come altre tre che sono state prelevate. In realtà poi tutte le altre non potremo neanche toccarle una spiga, perché dobbiamo fare la resa metro quadro esatto. Sono 1,20 m x 6,5 m. Poi di volta in volta andremo a rimisurarle.
Una varietà
non era nata bene. Tutte quante sono state seminate in autunno, ma questa varietà, che si ripete tre volte, non era nata bene e abbiamo fatto una risemina in primavera di una varietà che abbiamo seminato anche in autunno. Questo è un giallo. Il problema è che non ha praticamente senso in Italia coltivare frumenti in primavera, perché ci sono problemi su problemi e qui la resa sarà bassissima.
Tra le sperimentazioni dell'azienda Auris con le università di Milano e Torino ci sono alcune parcelle coltivate con i frumenti con miscugli evolutivi di varietà tradizionali. Sentiamo ancora Daniele Noè.
Queste quattro parcelle invece sono delle varietà dei frumenti classici tradizionali che vengono coltivati in Italia. Genetica francese per la maggior parte, taglia bassa e lo si vede, morfologia da pianta completamente diversa da questi altri che invece arrivano da nord est Europa o da Nord America o da... Questi qua sono varietà classiche, cioè due varietà della Lima Green e altre due varietà. Queste parcelle è quello che viene ad oggi chiamato dei genetisti che promuovono questo tipo di pratica, una popolazione, un miscuglio evolutivo di varietà antiche di frumenti. Infatti vedete piante che hanno spighe con una morfologia diversa, alcune aristate, alcune mutiche, alcune più alte, alcune più basse. Chi sostiene questa teoria dice che la popolazione evolutiva, a differenza della monovarietà, permette di adattarsi molto meglio a quelle che sono le condizioni pedoclimatiche, e questo miscuglio, che può essere anche di 10 varietà diverse, poi si evolve, e per quello si chiama evolutiva, perché negli anni poi alcune si riducono di molto, altre si amplificano come percentuale, fino ad arrivare a quello che è un miscuglio poi tipico di quella azienda, di quella zona, e caratterizzato da quelle che sono le varietà che si sono meglio adattate. Noi lo stiamo facendo, non qui ma in un altro campo, con i pigmentati, quindi stiamo facendo un miscuglio evolutivo dei grani pigmentati. E vedremo lì, la cosa bella è che il colore è diverso, quindi si vedrà poi la percentuale di uno rispetto all'altro, mentre queste varietà il colore è quello classico del frumento normale. Vedremo come sarà la raccolta, perché non è semplice raccogliere spighe che hanno altezze diverse, però ci proviamo. Queste quattro sono le varietà classiche che si coltivano in Italia di genetica francese, mentre la maggior parte delle altre sono di origine nord europea o est europea, nord americana e qualcosina dall'Australia, Nuova Zelanda. Noi con questi genetisti, questi breeder e qualche azienda sementiera abbiamo fatto dei contratti per cui queste varietà le abbiamo in esclusiva per il territorio italiano, e su nostra responsabilità la gestione e il controllo del seme, a chi va, a chi non va, e come vengono gestite le produzioni. La maggior parte sono sperimentali, sono poche le varietà che sono già registrate e iscritte. Alcune sono proprio solo linee sperimentali che stiamo studiando e che alcuni genetisti hanno voluto combinare i geni della produzione degli antociani con quelli dei carotenoidi, e stanno facendo queste varietà giallo-nere che dovrebbero essere in non plus ultra dei pigmentati. Andremo a vedere a livello analitico se sarà davvero così.
Torniamo alla pianura agricola dell'Alto Milanese, l'azienda agricola Auris di Dairago. Oltre ai cereali pigmentati, Daniele Noè è riuscito anche a coltivare la chia, anche se la resa è ancora bassa.
La chia in fioritura, queste sono piante di chia, ne abbiamo 5 varietà diverse che stiamo testando. Non siamo stati molto bravi nel controllare le infestanti, ma non si riesce a fare tutto. Normalmente la chia fa un'infiorescenza di questo tipo, con questo fiore di questo colore violaceo. Alcune varietà fanno il seme bianco e le si riconosce perché in quel caso anche il fiore è bianco. E sono queste. La cosa difficile è il controllo delle infestanti, e tante anche hanno purtroppo la stessa dimensione e quasi lo stesso colore dei semi di chia. Quindi la pulizia post raccolta è davvero impegnativa, tant'è che ci stiamo per dotare di una selezionatrice ottica per vedere di fare in modo che il prodotto riesca a essere processato tutto internamente da noi.
Rispetto a suolo e acqua, la chia com'è?
Resistenza alla siccità non elevatissima. Il suolo è molto rustica, si adatta abbastanza bene. Non gli piacciono i ristagni idrici, ma gli piace anche rimanere irrigato. Per cui dove non lo è soffre parecchio. Qua abbiamo un rubinettino che è quello da domestico, quindi riusciamo a fare poco, nel senso irrigare piccoli appezzamenti qui dove c'era l'orto.
Quindi potrebbe essere adatta tipo in collina?
Sì, noi quello che stiamo facendo in realtà è fare delle prove e testare delle varietà che siano molto più precoci per seminarle in doppio raccolto. Se riuscissimo a arrivare a questo punto, anche il costo di coltivazione si abbasserebbe un po', però il problema è il periodo di raccolta che è troppo avanti. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche altra si apre una finestra di 2-3 giorni massimo, dopodiché hai perso tutto.
Anche falsa semina si riesce a gestire gli infestanti?
Non del tutto, a parte che diserbi registrati non ce ne sono. Abbiamo provato falsa semina, forse c'è stata qualche parcella che era abbastanza pulita. In ogni caso anche il secondo raccolto, l'amaranto o il farinello rimane. Abbiamo provato a seminarla a file da 70, a file da 50, a spaglio. Poi ci sono le graminacee, per cui la setaria. Poi è un mercato di nicchia che vuole solo e soltanto prodotto bio. Noi non siamo certificati bio come azienda, ma certifichiamo il fatto che il prodotto non ha nessun residuo rilevabile, quindi il residuo zero è per noi certificato. Questo che non è il più bel capo che ci sia stato di chia, cioè ne abbiamo fatto di molto più belli. La fioritura è spettacolare e normalmente la pianta arriva ad avere questa altezza, molto più fogliosa.
Molto simile alla lavanda di come effetto.
Di fatto è la stessa famiglia. Ed è un'aromatica, per cui le foglie non so se hanno un utilizzo, ma hanno qualche odore.
Aroma, profumo. Suo areale d'origine?
Messico. Ed è una pianta conosciuta dai Maya, dagli Aztechi, come pianta medicinale. Tant'è che in Europa è stata introdotta come novel food non da tanto. Non so se sono 15 anni, 20 anni. Prima non era neanche possibile commercializzarla in Europa. E adesso sta avendo un boom. Di fatto il 100% della chia che c'è in Italia è di importazione. Sud America e India la produce, Cina.
Proseguiamo il giro del campo sperimentale dell'azienda Auris con le università di Milano e Torino, con altri cereali e anche tre parassiti, un altro dei problemi da affrontare per l'adattamento alle coltivazioni. Sentiamo ancora Daniele Noè mentre la racconta agli agronomi e agli agricoltori che partecipano alla visita di ERSAF e Casa dell'Agricoltura.
Questi invece sono orzi particolarissimi, hanno anche questa forma della spiga schiacciata, sono orzi neri. Il fatto che sia nero stiamo capendo che sostanze ha, perché probabilmente qui non sono antociani ma sono delle sorta di melanine, qualcosa del genere, e anche questi andremo a studiarli meglio. Questo è farro seminato in primavera, è un farro di cocco, però anche qua parecchi problemi, insetti e spighe malate, un po' per cui non ha molto senso. L'acetonia funesta è proprio questa qua. Questo è cartamo senza spine, questo è il falso zafferano. Qualcuno li usa, in realtà è magari utilizzato nei paesi dove lo coltivano per falsificare il vero zafferano. Questo, il fatto di non avere le spine, aiuta tanto alla raccolta degli stami, perché quando lo coltivavo anni fa era quello con le spine ed era un disastro. Però in questo caso l'ho seminato per vedere di produrre la granella, che la granella del cartamo è seme di carta. È ricchissimo in olio.
E per richiamare la cetonia funesta in modo da tenerla lontana dallo frumento.
In realtà è passato dal frumento.
Sì, perché quando si dice di fiorire il frumento non ti da mangiare.
E abbiamo fatto anche delle, tipo la maggior parte degli insetticidi non funziona.
Appunto, è come si contrasta la cetonia? Non...
2 litri etero di Epic?
No.
A 2 litri?
No, sì. 2 litri è boh.
A doppia dose di un insetticida sistemico.
Questa è un pigmentato, è l'unica varietà con le reste ed è un pigmentato blu. Il colore che hanno varia in base a dove sono posizionati gli antociani. Se sono solo nello strato aleuronico, il grano è blu. Se sono solo nel pericarpo, il grano è viola. Se sono in entrambi, è nero. Mentre quelli gialli lo sono nell'endosperma.
Rientriamo nel capannone dell'azienda Auris di Dairago, dove Daniele Noè ci racconta la filiera dei grani pigmentati che è riuscita a realizzare in 10 anni e anche le difficoltà ancora da affrontare.
Il ragionamento era: abbiamo a disposizione queste varietà noi, con la nostra piccola superficie non abbiamo la capacità di fornire il quantitativo che può servire a un'industria. Però abbiamo fatto degli accordi e una partnership per fare in modo che questo prodotto si sviluppasse su larga scala. Ci prendiamo ancora, non ci siamo ancora arresi e continueremo a farlo, magari andando più direttamente verso il consumatore di farina industria. E quindi di un'azienda che fa biscotti salutistici, speriamo possa essere interessata a questo tipo di prodotto. Questo posto l'abbiamo preso in affitto, abbiamo rifatto completamente il pavimento, le pareti lavabili e tutto quanto, quindi c'è dietro parecchio investimento per fare in modo che diventasse un posto idoneo per la trasformazione alimentare. E difatti da questa parte abbiamo lo stoccato, da quell'altra abbiamo tutta una serie di macchine che servono per fare tanti tipi diversi di processamento di cereali. Quindi abbiamo dai pulitori aerodinamici, che è tra l'altro un'attrezzatura con la quale abbiamo fatto un accordo con l'azienda che li produce e li rivendiamo noi in Italia, per cui a tantissimi agricoltori ci scrivono e lo acquistano, perché questa è una macchina per pulire cereali e semi di tutti i tipi, che in una sola macchina ti fa il lavoro di 2 o 3 macchine normalmente utilizzate per i cereali. Sì. Sì, sì, non è la prima attività, però volendo facciamo conto terzi di tanti tipi diversi, perché andiamo dai pulitori aerodinamici, quindi dicevo 3 macchine in una, perché fa spietratore, calibratore e tarara in una sola macchina, 7 uscite diverse più l'uscita della cura. Macchina, questa era più piccola, 2500 euro, va fino a 50 quintali l'ora, quindi ha una produttività elevatissima. E fa di tutto, dal seme di chia al lupino. Non c'è da cambiare vagli, perché non ci sono vagli, ci sono solo 2 regolazioni, apertura della tramoggia e velocità dell'aria. E con questo...
E la pulizia poi, per internamente, semplice?
Una soffiata, velocissima. Abbiamo fatto per Rete Semi Rurali nel 2020 più di 1000 campioni di rizone da tenere separati. Dovevano essere puliti e rispettata l'accuratezza della varietà. Siamo riusciti a farlo solo con questa macchina. Poi abbiamo altre macchine, da spietratori a diverse tipologie di mulini, 3 tipi di decorticatrici, a pietra, ad impatto e a vite conica, una fioccatrice, un mini impianto di produzione di farine macinate a pietra. Quindi questo è quello che è di fatto impianto di macinazione a pietra, tramoggia, calamita per i metalli, apertura della tramoggia, 2 pietre, una ferma e una che gira, con una regolazione della distanza tra le due, macinano, poi il prodotto entra qui, va giù e va qua dove c'è il burato. Impatto, escono 3 frazioni, la più fine, l'intermedia e la crusca, la 1, la 2 e l'integrale. Difatti le nostre farine sono tutte semi integrali o integrali. Adesso con questo progetto dovremo acquistare un mulino super tecnologico che ci permette di fare delle farine integrali eccezionali.
Ti manca la confezionatrice?
Per adesso è tutta manuale, la confezionatrice non ce l'abbiamo ancora.
Daniele Noè ci spiega alcune delle farine che commercializza direttamente, per cui ha registrato anche i nomi, partendo dai pigmenti dei frumenti gialli e rossi.
Sono poi le farine derivanti dai frumenti gialli, quelli quindi ricchi in carotenoidi, che esternamente sono di fatto simili e uguali al frumento classico, producono delle farine che hanno una colorazione leggermente più gialla. Questo lo si vede soprattutto andandole a macinare in un certo modo. Questa ad esempio è macinata a cilindri ed è più chiara, però se la confrontiamo con una farina bianca è leggermente più gialla. Poi giallo lo si vede un po' nell'impasto e lo si vede dalle analisi che si fanno, con il contenuto che arriva ad essere anche del 200% in più. Queste noi andiamo a proporle sul mercato con il nome di Sunny Grain, quindi farine gialle ricche in carotenoidi, mentre con i grani con antociani andiamo con questo nome Wine Grain, che deriva soprattutto per 3 motivi abbiamo scelto questo nome, perché come l'uva sono ricchi in antociani, chi dei mugnai a cui l'abbiamo fatto vedere lo vedeva, la prima reazione è caspita, sembra color vinaccia. L'altro fatto importante è che questi grani cambiano di intensità di colore in base al clima, al terreno, vino alla stagione, a tantissime variabili che sono di fatto le stesse di quello che siamo nei vini. Quindi questo abbinamento l'abbiamo mantenuto per quanto riguarda il colore. Colorazioni come queste non sempre si riescono a ottenere così, delle volte sono raccolti che le hanno inferiori, comunque diverse. Tant'è che essendo gli antociani un prodotto secondario di produzione della pianta, lo fa in difesa da attacchi esterni di tutti i tipi, per cui la produzione varia di annata in annata. Usciamo con due tipologie di farine, una macinata a pietra direttamente da noi con le macchine che avete visto, l'altra con la collaborazione con l'industria macinata a cilindri. Lo vedete, ha già l'aspetto è diverso, la cilindri ha una crusta molto più fogliosa, qui invece è molto più cinnatina e rustica, e gli utilizzi sono dei più svariati delle farine di grano tenero, quindi dai dolci, dai biscotti, a addirittura c'è chi con questa è riuscito a fare i panettoni.
Quindi dal punto di vista nutrizionale
continuiamo a ricevere dati e risultati dalle ricerche, che stiamo parlando di un frumento normale, spesso di antociani non ne ha o ne ha una quantità insignificante. Qui stiamo parlando di 20, 30, 40 volte, per cui una quantità importante. I grani pigmentati che conosciamo già possono essere ad esempio il riso venere, anche quello è un, però nei frumenti è una novità, così come nel mais. Farro, anche questa è una novità che abbiamo introdotto noi, farro rosso, quindi stesse proprietà a livello di antiossidanti dei frumenti, ma in un farro, quindi un cereale che spesso al consumatore ricorda qualcosa di più vecchio, di più storico, eccetera.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie per l'ascolto e un saluto da Fabio Fimiani.